Raid contro un centro commerciale in Ucraina, almeno 14 morti e 121 feriti. Zelensky, attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia dichiara di voler arrestare Netanyahu e chiede collaborazione ai paesi Interpol. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, oltre che per il genocidio. Erdogan, dittatore antisemita, la risposta del premier israeliano. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i dublinanti, è il sesto paese che lo dichiara, un problema non da poco per il governo Meloni a pochi mesi dalla campagna elettorale. Revisionismo fascista nell'intervista al New York Times. Giorgia Meloni dichiara che se avessimo visto la storia del ventennio mentre accadeva, l'avremmo percepita diversamente da oggi. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato poco fa un nuovo massiccio raid russo. È successo in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Il doppio attacco aereo ha colpito un centro commerciale, sono almeno 14 i morti e 121 i feriti. Zelensky ha subito condannato l'accaduto. È un attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili, ha detto il presidente ucraino. Mosca continua dunque a colpire le città del paese in una fase della guerra dove a Kiev mancano i sistemi di difesa aerea, ma l'Ucraina attacca a sua volta sul territorio russo e è una situazione di stallo. A Kiev abbiamo raggiunto Oleg Sukov, giornalista del quotidiano locale Kiev Independent.
In un certo senso è una situazione di stallo. Né i russi né gli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere. Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra, quindi è davvero una situazione di stallo. La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
La Turchia vuole arrestare Netanyahu e chiede ai paesi membri dell'Interpol, l'Organizzazione Internazionale della Polizia, di collaborare per estradarlo. Il pretesto è un'indagine per l'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza e fermata dalla Marina israeliana in acque internazionali. La risposta di Netanyahu: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Il servizio di Virginia Platini.
Rifiutiamo l'idea che l'amministrazione Netanyahu, che sta portando avanti un genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. È così che il ministro della giustizia turco ha annunciato di star lavorando perché l'Interpol emetta una red notice nei confronti di Netanyahu e di altri 36 israeliani con ruoli di comando ritenuti suoi complici, tra loro anche i ministri Ben-Gvir e Katz. L'atto non è un mandato d'arresto internazionale, ma una richiesta di collaborazione volontaria rivolta agli altri membri del sistema Interpol e si basa su un mandato d'arresto spiccato da una corte turca a luglio, alla fine di un'indagine sull'intercettazione della Global Sumud flottiglia il 1 ottobre 2025. Tra i reati contestati ci sono quindi dirottamento, lesioni, danneggiamenti, ma anche crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento a Gaza. La Turchia ha una lunga storia di solidarietà con le flottiglie dirette verso la striscia e avevano nazionalità turca tutte le 9 vittime dell'assalto israeliano alla Mavi Marmara, parte di una missione di questo genere nel 2010. Il paese però non è l'unico a indagare sugli arresti avvenuti in acque internazionali degli attivisti della flottiglia e sul loro trattamento in Israele. Ci sono fascicoli aperti in diversi paesi europei, Italia compresa. E su Netanyahu, che ha risposto accusando Erdogan di essere un dittatore e un antisemita, pende già un altro mandato d'arresto, quello della Corte Penale Internazionale, emesso nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità.
Salgono a 6 i paesi pronti a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati in Europa dall'Italia, che poi si sono spostati in altri stati all'interno dell'Unione. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, oggi si è aggiunta anche l'Olanda. In Europa si è creata una spaccatura intorno al nuovo patto europeo di migrazione e asilo, patto che il governo Meloni ha celebrato come un successo, ma la cui applicazione rischia di creare un problema politico per la maggioranza a pochi mesi dalla campagna elettorale, anche perché con i flussi di ingresso molto più bassi rispetto al passato l'Italia difficilmente potrà invocare la solidarietà europea rifiutando il ritorno dei dublinanti. Sentiamo Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.
Tocca all'Italia identificare i migranti che sbarcano, farsi carico di queste richieste di asilo ed eventualmente processarle in maniera molto rapida entro 12 settimane ed eventualmente rimpatriare le persone che secondo le previsioni saranno almeno l'80-85% che non avranno diritto a protezione. Ovviamente con queste nuove regole in teoria, sulla carta, di dublinanti non dovrebbero più esistere. Questo, diciamo, è il motivo, oltre al fatto che il pregresso è estremamente ampio, per cui l'Italia dà questa interpretazione dicendo no, ma quelle nuove regole valgono per chi sbarca dal 12 giugno. Francia e Germania hanno accettato l'8 dicembre di firmare un accordo con l'Italia per cui azzerano questo pregresso, ma tutti gli altri paesi che stiamo vedendo in questi giorni uno dietro l'altro venire fuori in realtà non solo non hanno firmato alcun accordo ma dà la stessa interpretazione dell'Italia e quindi ritiene adesso di poter pretendere dall'Italia che quelle richieste di trasferimento che sono state avanzate ad esempio nel 2025 vengano effettivamente consentite. Succederà? Non succederà? Questo diciamo lo vedremo. Se dovesse succedere potrebbero essere diverse migliaia le persone che nei prossimi mesi dai paesi del nord Europa potrebbero essere rimandate in Italia proprio in un anno in cui invece gli sbarchi, come dicevamo, sono nettamente diminuiti.
Giorgia Meloni ha approfittato dell'intervista al New York Times per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. L'ha fatto a beneficio di un pubblico internazionale, ma anche per lasciare messaggi all'elettorato nostalgico che in questo momento guarda più a Roberto Vannacci che a lei. Michele Migone.
Le risposte che interessano di più il pubblico statunitense sono quelle sul suo rapporto con Donald Trump, ma nella lunga intervista a ritratto che il New York Times le ha dedicato emerge una Giorgia Meloni che forse per la prima volta dopo questi anni al potere non ha più il timore di fare del revisionismo storico sul ventennio fascista. La prima parte del colloquio è dedicata al presidente USA. Meloni non nasconde certo lo scontro con Trump, le divergenze, afferma che forse lo sentirà dopo l'estate. Rapporto congelato, non chiuso. Ricorda che né lei né l'Italia mendicano per parlare con alcuno. Chi firma l'intervista, Roger Cohen, per anni corrispondente da Roma, sottolinea con eleganza questo suo sovrapporre se stessa alla nazione, il termine che usa sempre la Presidente del Consiglio parlando dell'Italia. Il suo sovranismo si afferma nell'idea di una rivoluzione dell'orgoglio italiano, nella riconquista di una credibilità internazionale di cui lei sarebbe la vera espressione. L'articolo sottolinea la sua continua ambiguità sul fascismo, ma in questa intervista Giorgia Meloni fa un passo in più. Parlando del ventennio dice: chiaramente, se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. Operazione revisionista esplicita che si accompagna a qualche riga più in là alla solita sua lettura vittimistica del neofascismo negli anni di piombo. C'è spazio anche per un attacco alle femministe e all'opposizione. C'è una chiara soddisfazione per diventare tra poco, in settembre, la più longeva capo di governo della storia repubblicana. Cohen le chiede come la faccia sentire questo traguardo. Penso a tutti quei ragazzi che dopo la mia morte un giorno diranno «Mamma mia, questo pomeriggio devo studiare Giorgia Meloni», risponde ridendo al giornalista. «Una donna, una nazione».
Giuseppe Conte si inserisce nel dibattito sulla cultura woke con un'intervista su Repubblica, sfruttando il tema anche nell'ottica della leadership del campo largo. Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista, ha detto il leader dei 5 Stelle. Il woke non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, che deve rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Il dibattito sul woke, ripartito dopo le parole della socialista americana Alexandria Ocasio-Cortez, in Italia è sembrato che Ocasio-Cortez avesse sconfessato il woke, ma in realtà non è così. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, ci spiega il senso del suo discorso.
Alexandria Ocasio-Cortez è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin. In questi tweet parlava del finanziamento e la chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd. Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, beh, si parla troppo di woke, this is crazy, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta contava ben più della battuta, perché Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020 le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè, non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere. Parleremmo in maniera più articolata degli stessi concetti. Non ho mai detto abbandoniamo il woke perché perdiamo.
La Lombardia ha chiesto al governo lo stato di emergenza dopo le forti piogge che hanno provocato danni in molte province. Nel Mantovano nel pomeriggio ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati per il forte vento. Nella Bergamasca alcuni paesi della Val Brembana sono ancora isolati. Nel Bresciano in Val Camonica ci sono strade chiuse per frane e smottamenti. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco. Situazione complicata anche in Liguria, Piemonte e Toscana. Nelle prossime ore l'attenzione si sposta nel nord-est, dove la coda della perturbazione ha già provocato danni in Veneto e Friuli, con venti a oltre 100 km orari e trombe d'aria sul litorale. Questa sera a Taranto c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Erano presenti sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia Giorgia Meloni. Proprio ieri la Presidente del Consiglio ha parlato di Taranto, annunciando per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la situazione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto. Oltre all'interesse per l'acquisto del gruppo indiano Jindal, negli ultimi giorni si è fatta avanti una cordata italiana coordinata da Federacciai. Ma per i cittadini tarantini resta alta la preoccupazione per l'impatto sulla salute dei residenti. Massimo Ruggeri è il presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
Lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo.
Avete in programma qualche iniziativa in concomitanza dei giochi oppure no?
Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre, e chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
Dal punto di vista delle prossime mosse che farà il governo, voi come comitati come state vivendo questa fase? L'ipotesi della cordata italiana di Federacciaio e la questione ancora in piedi della Jindal?
Siamo poco fiduciosi rispetto al fatto che questa fabbrica possa essere compatibile con la vita nella nostra città.
In Svezia c'è stato un attacco in una scuola a Fagersta, nell'area centrale del paese. Il responsabile, secondo la stampa locale, è un 18enne ex alunno dell'istituto. È entrato armato di spada nel primo pomeriggio, causando un morto. Resta ignoto il movente dell'attacco. Il 18enne avrebbe in passato sofferto di problemi psichiatrici. Intesa San Paolo studia il contrattacco dopo la mossa di MPS che stamattina ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM. Gli studi legali di Intesa San Paolo stanno preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, sottolineando quelle che considerano evidenti criticità nel piano di MPS. Un risico bancario che vede coinvolta la politica con destra e sinistra che in questo caso sono d'accordo, anche se per motivi differenti. Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
Tutti insieme appassionatamente, ma con importanti distinguo. Se Meloni e il PD sembrano essere allineati sul no allo spezzatino del Monte dei Paschi, sicuramente non hanno gli stessi obiettivi. La destra di governo, FDI e Lega, sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando come è evoluto il sistema a livello globale e l'ingresso di attori internazionali, in primis a quelli francesi, che hanno profondamente cambiato il paradigma delle banche italiane. Per il PD, che ogni volta che può accusa la destra di voler condizionare il mercato, come se le scelte di politica economica e finanziaria non possano essere in molti casi in contrasto proprio con le dinamiche di mercato, in questo caso c'è un tema territoriale estremamente delicato. Il Monte è e rimane uno dei principali attori dell'economia dell'Italia centrale, in particolare della Toscana, per ora ancora saldamente in mano al centro-sinistra. Lo spezzatino, anche se con protagonista un gruppo considerato amico come Unipol, potrebbe produrre non pochi mal di pancia a livello territoriale. Tutti gli altri attori politici, in primis Forza Italia, sembrano non toccare palla, anche se in generale manca una linea strategica, soprattutto di fronte a logiche finanziarie che nulla hanno a che fare con il sistema economico e produttivo del paese.
Il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata da Matteo Lefons.